Quindi cambiare le mappe mentali. E va benissimo, perché adesso chiamo a parlare una persona che parla fondamentalmente di processi, ha sempre insistito sul cambiamento dei processi, Giancarlo Galardi, ESAF Centro Regione Toscana, un po' di più, e che pregherei di cogliere al volo queste sollecitazioni che ci sono venute da Moretti in maniera anche abbastanza vivace, perché forse sono temi che abbiamo discusso molte volte insieme. E sicuramente ci possono portare a uscire da un meccanismo che si è impantanato in questo ultimo periodo. Giancarlo.
Grazie. Allora, tanto per, diciamo, collocare il lavoro che sto facendo in questo ultimo anno e mezzo, è che in Regione Toscana a valle, diciamo, delle problematiche che Giorgio rappresentava prima, è stato deciso che bisognava costituire un coordinamento per l'innovazione in sanità. Dice, ma prima non c'era. No, prima non c'era, per il semplice fatto che noi siamo abituati a parlare di sistema salute, no? Ma forse la salute ce l'abbiamo se siamo qui, ma il sistema no. Io di questo sono fondamentalmente convinto. Ma il nostro sistema sanitario è una sommatoria non tanto ragionata di tante aziende, visto e considerato che non c'è nemmeno un bilancio consolidato, quindi non c'è nemmeno una considerazione di holding in cui si va a avere indicatori di sistema, perché io che sono cittadino mi interesserebbe essere trattato ovunque vada nello stesso modo, e non che a seconda se sono il cittadino d'Arezzo, di Siena o di Pisa pago ticket diversi, ho prestazioni diverse, ho tempi di attesa diversi e così via. Quando io entro in un sistema bancario, il livello dei servizi è o omogeneo, perché quello lì è un sistema. La sanità non è un sistema, l'ho detto anche al ministro, sicché diciamo, sono vaccinato su questa cosa. E soprattutto non è un sistema che riesce a rispondere a una esigenza che è la sostenibilità. Noi stiamo ancora pensando di essere in un momento congiunturale dal quale prima o poi se ne esce. No, noi siamo in un momento strutturalmente di difficoltà strutturale, perché ci cambiano tutte i parametri che siamo abituati a gestire nella sanità. La popolazione invecchia, i soldi ce ne sono sempre meno, i modelli organizzativi rimangono quelli di 10 anni fa o di 20 anni fa, e quindi tutto questo, diciamo, ci porta a un problema, che abbiamo un sistema che è sbilanciato e soprattutto è un sistema che anche nel digitale sta seguendo un modello che è quello pubblico-centrico. Come diceva Giorgio prima, noi siamo abituati a governare dal pubblico la tecnologia di mercato. E se questo andava bene nei primi piani di e-government, quando il mercato era ancora su tecnologie decenti di calcolo, di tutta una serie di cose, oggi siamo in un panorama di tecnologie, di condivisione dei saperi e delle conoscenze su cui quei paradigmi lì non possiamo più utilizzarli. E quindi è chiaro. Quindi in sintesi, noi per ragionare in un nuovo mondo, passatemi questo termine perché noi non ce ne siamo resi conto forse, però ci sono cambiati tutti i fondamentali, bisogna rivedere alcune cose, e cioè il rapporto pubblico-pubblico. Non possiamo più pensare che il sistema sanitario sia la sommatoria di tante cose, bisogna avere una programmazione unitaria. Dopo programmazione non intendo i documenti generici, intendo proprio la programmazione, quella che dice gli obiettivi, i tempi, le modalità, i risultati e le misure, cosa che noi ce ne dimentichiamo sempre. E poi un rapporto pubblico-privato nel digitale, che vuol dire chi fa che cosa, perché noi non possiamo pensare che il pubblico possa ancora sostenere i costi, per esempio, di distribuire i totem a giro per il mondo. Io non l'ho presentata perché non l'ho fatta a tempo, però ormai la sanità riesce a fare la moltiplicazione dei totem. Io vi potrei far vedere una fotografia. I totem, sapete cosa sono, no? Le macchinette da cui si va a prendere soldi o a cui si danno soldi, in sanità si danno più che prendere, e così via, si prendono informazioni, referti e così via, e ognuno, a seconda che sia la regione, l'ASL, l'ESTAV o chi altro, ovviamente fa la sua garetta per fare il totem più bello di quell'altro. Il che vuol dire che nella sala d'ingresso di un ospedale se ti trovi tanti totem, tutti a carico e costi della pubblica amministrazione. Quando invece in un'altra stanza trovate le macchinette che distribuiscono le merendine, la Coca-Cola e roba varia, in cui la pubblica amministrazione non spende niente, c'è un servizio che si sostiene con un business suo. Non capisco perché di là non si possa fare la stessa cosa, visto che ciò che c'è da distribuire è un servizio digitale, quindi è un servizio immateriale, che non capisco perché la debba legare dentro a una filiera che va dal responsabile del contenuto fino al distributore della macchinetta. Sta filiera potrebbe essere interrotta, poi vediamo come, con vantaggi per tutti. Quindi noi non riusciamo a cogliere i benefici dell'economia della conoscenza, che vuol dire ognuno valorizzi il proprio sapere e le proprie conoscenze e le metta in rete, e poi l'economia del digitale, cioè quella di poter effettivamente avere canali di distribuzione di questa conoscenza che abilitano business diversi, ma business del privato, in cui migliori i servizi, non tocchi niente della sanità pubblica, perché la sanità pubblica è, diciamo, la cura delle persone, cioè il core business è la cura delle persone, i servizi possono essere intermediati come meglio si vuole. Quindi alcuni no ed alcuni sì, io li ho messi in ordine casuale, però non all'automazione delle funzioni as is. Io faccio una preghiera a tutti: cancelliamo la parola informatica. L'informatica non esiste. Leggete qualsiasi documento internazionale, la parola informatica non c'è. Perché? Perché l'informatica è l'automazione di quello che c'è. Noi dobbiamo fare innovazione, cioè cambiare. E cambiare che cosa? Non le funzioni, cioè i silos. Come giustamente diceva Giorgio, a me di avere un'accettazione ospedaliera oggi che sia più bella, meno bella, o più friendly o meno friendly, mi importa il giusto. A me mi interessa che quell'accettazione ospedaliera parli con il sistema e sia parte di un sistema. E quindi bisogna andare a intervenire sui processi. No all'occupazione da parte del pubblico di spazi di mercato, perché faccio sempre questo esempio stupido dei totem, ma è una cosa concreta per cui tutti lo capiscono. Allora, se io vado a fare una gara per comprare dei totem, sto bloccando un mercato che qualcun altro potrebbe coprirlo banalmente, se io dicessi: questi sono i miei servizi, prenotazione, scelta e revoca del medico, bla bla bla, determinate cose, referto, fascicolo sanitario elettronico, te prendi questi servizi, fanne il mix con altri servizi che hai te, che può essere i trasporti, l'ambiente, la ricettività, e crea servizi orientati al processo che vede il cittadino. Perché se io devo andare a ricoverarmi a Careggi e sono a 80 km, non ho solo bisogno di sapere l'indirizzo di Careggi, ma devo sapere anche qual è l'albergo, quali sono le cose. Allora in questa filiera qualcun altro può trovare una ragione di business diverso da quello che sopportarlo tutto il costo del pubblico. No all'uso del CT come costo aggiuntivo. Diceva Giorgio prima, smettiamo, se deve essere considerato un costo aggiuntivo, forse la migliore spending review è non fare niente. Perché continuare a spendere male? Non spendiamo. La cosa vera è che dobbiamo spendere meglio, e quindi io quel che propongo è che i progetti siano misurati in termini di risparmi reali, perché può essere anche limitativo. Oggi qualcuno mi ha detto che può essere limitativo presentarlo in questa maniera, perché noi vogliamo migliorare anche i servizi, ma io il miglioramento dei servizi, l'appropriatezza, queste cose qui le do come scontato, perché questo è il lavoro del manager, non è il lavoro di chi deve fare innovazione di processo interno. Quello che deve fare è che quell'innovazione di processo mi deve generare un risparmio tangibile, in maniera tale che io riesco a valutare realmente i progetti. Altre altre cose che poi tanto rivediamo. Come si finanzia l'innovazione di questo tipo? Perché tutti dicono, sì, però per fare innovazione abbiamo bisogno di una massa critica di start-up, perché come faccio a cambiare i processi, a fare determinate cose? Allora io faccio una proposta molto semplice. Istituiamo a livello nazionale un prestito d'onore per l'innovazione. Facciamo un fondo di rotazione per le regioni e gli enti locali, tanto è a rischio zero, i soldi glieli dà lo Stato, se le aziende non lo restituiscono glieli leva. Ma in questa maniera si riesce ad avere progetti che hanno un planning e hanno una programmazione che si riesce a valutare in termini di risparmi reali, in maniera tale che noi non si vada a reinventare l'acqua calda. Perché se io misuro una cosa sul risparmio strutturale, io di fatto l'acqua calda non riesco a... Troviamo altre forme contrattuali con il privato, anche questo lo diceva Giorgio, ci sono degli esempi a success fee, nel senso che io pago in misura del successo che quell'operazione mi dà. Ma il problema è sempre come lo misuro quel successo. Allora un parametro, il costo, il resto va di conseguenza, perché quella lì è politica, è obiettivi. Intanto cominciamo a ragionare sui costi. Sui costi, che vuol dire che mi liberano risorse e io posso reinvestire. Fare forme nuove di partenariato pubblico-privato nella distribuzione dei servizi, che è quello che dicevo prima. E poi forme di partenariato sull'organizzazione dei servizi. Noi abbiamo una grande sfida, che è la cronicità. La cronicità può essere risolta in due modi: o sta tutta dentro alle strutture del sistema sanitario, che comunque, se non sono ospedali di alta specializzazione, saranno ospedali a bassa specializzazione o residenze protette o comunque cose del genere, e cominciamo a pensare di usare veramente bene la domiciliarità. Però per fare questo ho bisogno di cose che oggi io non ho, cioè dei centri servizio che mi intermedino la comunicazione fra la sanità e la casa, fra i centri, diciamo, che cose del genere. E qui c'è tutto il discorso di medicina di iniziativa, tutte cose che sapete, ma se non lo abilitiamo con l'innovazione tecnologica, sta cosa non si fa. Questo bisogna che i decisori politici lo sappiano. È inutile che mi parlino di domiciliarità se non c'è dietro un piano di innovazione tecnologica delle relazioni e delle comunicazioni fra tutti i soggetti. Se no succede come oggi, che uno che tiene a casa un anziano passa il 50% del suo tempo al telefono a cercare di fare coordinamento fra Tizio, Caio, Semproni e determinate cose. Io voglio andare molto veloce e arriverei sul piano delle tecnologie. Allora, bisogna che qui si riesca a unire e a far capire che non esiste la sanità elettronica e la sanità, non esiste la telemedicina e la medicina, non esiste il codice digitale della pubblica amministrazione e le leggi sulla semplificazione. Sono cose che devono stare insieme e devono dare certezze. Io, è inutile che abbia una legge che mi dice che ho 4-5 sistemi di firma diversi e nessuno che mi dice con quei 5 sistemi il referto con che lo devo firmare, per dare certezza a chi mette quella firma digitale che quello lì sarà opponibile in giudizio in qualsiasi modo. Bisogna dare certezze. La tecnologia presentata in questa maniera crea confusione, disordine e soprattutto dà alibi anche a chi non la vuole utilizzare, di non utilizzarla, perché nemmeno io lo farei. Abbiamo il problema dell'acquisizione del consenso. Il domicilio digitale, possibile che in questo paese il domicilio digitale sia letto come l'indirizzo della casella PEC, come si chiama, check, PAC o del genere? Sarebbe come se il mio domicilio fosse la mia cassetta delle lettere. Il mio domicilio è un'altra cosa. Il mio domicilio è il luogo dove io posso tenere i miei contenuti, e questo qui abiliterebbe tutta una offerta di servizi in cloud, veramente sì, perché ognuno di noi potrebbe avere il proprio domicilio digitale con i servizi di conservazione. Cioè l'innovazione tecnologica deve semplificare la vita della gente, per quel che leggo io la complica, perché non si capisce quale strumento devo utilizzare per che cosa e quali vantaggi ho. Qui, con tutte le leggi, prima nelle leggi a me hanno insegnato che gli strumenti, non si fa delle leggi per gli strumenti, perché gli strumenti cambiano, giustamente. Si fa le leggi per definire cosa abilita, non cosa si usa. Tant'è vero che noi abbiamo ancora delle leggi in cui c'è scritto che si trasferiscono le cose con il floppy disk. Bene? Allora, non capisco che differenza ci sia fra il floppy disk e la check pack o roba del genere. Poi, è tutta roba nostra, in Europa di sta roba non ne parlano, e quindi poi di fatto quando noi andiamo fuori qualcuno in Olanda è rimasto anche ingabbiato perché non gli riconoscevano la carta d'identità elettronica, e secondo me facevano bene, ma questo è un altro film. Il fascicolo sanitario elettronico e così via. Cosa stiamo facendo? Per dire che le cose che sto dicendo possono sembrare filosofia. Io l'altro giorno mi sono anche incacchiato con uno che dice: ma te fai filosofia? No, ti dico le cose come dovrebbero stare, ti dico quel che si sta facendo. E qui ci sono alcuni obiettivi che ci siamo dati, e questo è coerente, diciamo, con le cose che vi ho detto. Ci siamo dovuti dare un modellino, però in questo modellino, che è un tempietto più o meno greco, diciamo, è chiaro che è orientato ai servizi, a ciò che ci sta sopra. I servizi non sono solo il cittadino, perché qui delle volte stiamo dimenticando che esiste anche l'organizzazione, che esistono i professionisti, che esiste tutta una serie di soggetti che hanno bisogno di servizi per l'esercizio delle loro funzioni, e se non ce l'hanno i servizi al cittadino non glieli danno. Abbiamo degli strumenti forti, abbiamo le ontologie, gli open link data, gli open services, tutte queste possibilità vanno create per creare servizi che poi qualcuno negozia fra di loro. Su queste idee, guardate, anche quel che diceva Giorgio prima, noi abbiamo chiamato a un tavolo le principali aziende, diciamo, che operano nel mercato dell'ICT. Non abbiamo chiesto nulla, loro non ci hanno chiesto nulla, ci siamo messi intorno a un tavolo nel mondo delle imprese, cioè dentro al distretto tecnologico. Sapete, esistono distretti tecnologici regionali che dovrebbero stare in cluster nazionali. Sono mondi che vanno fatti comunicare con la pubblica amministrazione, perché sono il luogo che chiedeva Giorgio prima, di incontro, nel quale si può progettare insieme le soluzioni. E qua dentro stiamo cominciando a lavorare in questa logica, quindi creare un laboratorio fisico, creare posti di lavoro, perché ci saranno 15 nuovi ricercatori finanziati dalle imprese, quindi senza esborso di soldi da parte della pubblica amministrazione, in lavori qualificanti. Abbiamo un modello di riferimento col quale stiamo collaborando, che è l'E015, che è l'ecosistema dentro Expo 2015, dove si parla delle stesse problematiche. E questo qui è un luogo nel quale intanto noi stiamo, per esempio, come imprese, nel senso non come pubblico, come imprese, stiamo scrivendo le osservazioni alle linee guida sul fascicolo sanitario elettronico. Ho finito. La visione che deve essere è per processi, lo vedete lì, perché se non facciamo questo, e questi sono i processi che noi abbiamo preso in esame e su quali sono partiti tutta una serie di progetti che ci consentano di affrontare le cose per processo, quindi il processo diagnostico e non solo il laboratorio analisi, il processo dalla prescrizione all'erogazione di prestazioni sanitarie, quindi non solo CUP, non solo i verticali, e tutto questo in una logica di infrastrutturazione e di servizi che abilitano servizi unitari regionali verso il cittadino, e quindi avremo finalmente degli indicatori di sistema. Grazie.